Bentrovati all'appuntamento settimanale con i Focus di ADAPT, Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali. In studio che vi parla Valeria Manieri, abbiamo in collegamento Lorenzo Patacchia, ricercatore per ADAPT. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
C'è stato un articolo, un approfondimento curato proprio da Lorenzo Patacchia sul sito di ADAPT, bollettino ADAPT, dal titolo Addio delocalizzazioni, gli USA ripartono dal backshoring della manifattura. Parla sostanzialmente delle centinaia di imprese manifatturiere degli States che stanno riportando i propri stabilimenti a casa sostanzialmente. E in questo articolo si fa anche i conti sulle trasformazioni in atto del mercato e soprattutto delle tecnologie. Quindi parliamo in un certo senso anche di industria 4.0. A te la parola.
Esattamente, allora innanzitutto una definizione. Allora, il termine backshoring o in alternativa reshoring è utilizzato solitamente per inquadrare il fenomeno di rimpatrio delle linee produttive manifatturiere nel territorio di origine della casa madre. Il fenomeno ha interessato soprattutto il settore manifatturiero, ma ci sono stati anche altri casi in altri settori che hanno registrato appunto una rilocalizzazione delle proprie linee manifatturiere. Ad oggi il paese con il maggior numero di rientri di produzione sono gli Stati Uniti, il paese che paradossalmente ha subito nell'ultimo ventennio proprio il maggior numero di delocalizzazioni. Ma quali sono le ragioni del backshoring? Beh, innanzitutto i costi della logistica, l'aumento delle retribuzioni, i mercati valutari sempre più turbolenti, ma anche e soprattutto il progresso tecnologico e lo sviluppo della on-demand economy. Insomma, questi sono alcuni dei motivi che inducono oggi i manager a invertire la rotta e a riportare la produzione e gli stabilimenti vicino a casa. Se in passato le strategie di internazionalizzazione delle imprese miravano infatti essenzialmente a delocalizzare gli stabilimenti industriali all'estero, in particolare verso i paesi in via di sviluppo, oggi alcune delle più grandi multinazionali stanno decidendo di riportare vicino a casa in tutto o in parte la loro attività di produzione.
Ecco, in questo quanto sta influendo per esempio negli States anche le politiche un po' protezionistiche lanciate da Donald Trump in questi ultimi tempi?
Beh, ovviamente anche questo qui, appunto, le politiche protezionistiche, ma anche le politiche industriali, ovviamente agiscono sugli incentivi degli imprenditori a ricollocare la propria produzione vicino casa, anche per effetto appunto del rigonfiamento dei prezzi dovuti ad aumenti dei dazi doganali o banalmente anche a fissazione appunto di contingentamento alle importazioni. Quindi ovviamente le politiche protezioniste hanno direttamente un effetto sui processi di backshoring, ma il tema fondamentale, secondo me, è sostanzialmente che il backshoring strutturalmente è dovuto al fatto che è in atto un processo di trasformazione dei modi di produrre, che quindi impatta proprio sull'organizzazione della filiera di produzione.
Sì. Ecco, tu nell'articolo, scusa se ti interrompo, spieghi molto chiaramente in una parte che tra l'altro è sottolineata in neretto, l'aumento occupazionale dei settori capital intensive deriva dal fatto che il nuovo modo di produrre richiede alle imprese da un lato tecnologia ad altissima intensità di capitale e dall'altro una forza lavoro estremamente flessibile, competente e performante. Dunque l'organizzazione poi continui del lavoro deve essere sistematicamente allineata all'andamento effettivo della domanda. Qui diciamo che si spiega anche le ragioni per cui si torna a casa, anche perché la forza lavoro è sostanzialmente più flessibile, ha più competenze, cosa che all'estero o almeno non dappertutto si presenta come opportunità. E infatti una delle maggiori, diciamo, dei maggiori rientri in questo periodo per gli Stati Uniti di imprese che si diciamo che smettono di delocalizzare e tornano a casa è praticamente dalla Cina.
Esattamente, esattamente. Il maggior numero di rilocalizzazioni avviene proprio dalla Cina, un dato intorno al 60% di tutte le delocalizzazioni che sono complessivamente 151 verso gli Stati Uniti, il 60% proviene proprio dalla Cina. Questo perché? Perché se in passato le strategie di internazionalizzazione miravano a un abbattimento dei costi connessi a, appunto al costo di gestione delle risorse umane, oggi che anche in Cina le retribuzioni sono aumentate e si è via via formata un'ampia classe media, il costo del lavoro di questi paesi non costituisce più una fonte di vantaggio competitivo per le imprese americane. Al contrario, la complessità e la difficoltà di gestire una global supply chain potrebbe diventare proprio un fattore potenziale di peggioramento dell'efficienza organizzativa delle aziende, ma soprattutto di aumento dei costi transattivi legati alle spese per le spedizioni e per la gestione della logistica. Certo. Insomma, per questo le imprese hanno deciso di fare dietro front rimpatriando le proprie attività, perché fondamentalmente volevano ridurre i costi della logistica e soprattutto la durata del time to market, nel senso che io poi faccio un esempio nell'articolo e cito il caso dell'Harley Davidson. Oggi con la on demand economy un cliente può progettare da casa il proprio prodotto e può andarlo a ritirare dopo appena 6 ore. Ovviamente questo qui, come dire, destruttura completamente il precedente
modello
di organizzazione del lavoro, perché ovviamente se il prodotto deve essere consegnato tempestivamente in 6 ore, è ovvio che
non si può delocalizzare.
È impossibile appunto delocalizzare la produzione, perché ci sono proprio delle ragioni di tempistica.
Certo, quindi diciamo la velocità da questo punto di vista non sarà più, sarà il discrimine e anche diciamo la sofisticatezza del prodotto.
Esattamente, è proprio questo quindi il fattore centrale. Da un lato l'esigenza di essere sempre più tempestivi in un nuovo modo di organizzare il processo di produzione in cui il consumatore non è solo consumatore ma anche consumautore, nel senso che definisce, progetta e gestisce interamente da casa o comunque in collegamento diretto con l'impresa l'intero processo di produzione. E dall'altro soprattutto anche la complessità del prodotto, che impone da un lato una forza lavoro, come dicevi tu poc'anzi, estremamente performante, e dall'altra anche competenze e skills che ovviamente nei paesi che un tempo si dicevano in via di sviluppo e che adesso sono sviluppati sono più complesse da recapitare, da trovare.
Quindi sostanzialmente ancora una volta la parola d'ordine sarà per sviluppare questi nuovi mercati, diciamo, sebbene protezionistici, però nostrani, occidentali, soprattutto sarà formazione e formazione in tecnologie.
Esattamente, sì, quindi formazione e addestramento del personale in un'ottica in cui la digitalizzazione del lavoro scardina la vecchia organizzazione tailoristica basata sulla catena di montaggio, e quindi una formazione che non è un addestramento legato strettamente alla mansione, ma è una formazione che tende a appunto costruire competenze di tipo trasversale, perché il lavoro di oggi è un lavoro che richiede capacità di azione, di progettazione, di implementazione creativa dei piani che vengono stabiliti dalle direzioni aziendali. Quindi non formazione legata essenzialmente a una singola mansione, ma una formazione che è in grado di sviluppare competenze trasversali.
C'è qualcosa che vuoi aggiungere anche, diciamo, di quanto contenuto nell'articolo che abbiamo citato? Abbiamo ancora forse un minuto.
Che dire, sostanzialmente farei un breve riassunto. Due sono i fattori fondamentali che hanno inciso sui processi di backshoring, tre come mi suggerivi tu. Il primo, fondamentalmente, l'esigenza di ridurre il time to market e la necessità di allineare il più possibile l'andamento della produzione alla domanda effettiva. Il secondo, l'esigenza di ridurre i costi della logistica per ridurre i prezzi finali dei prodotti. E poi, come suggerivi tu, anche il fatto che nel processo di globalizzazione c'è un'inversione di rotta da parte degli stati nazione che cominciano appunto a mettere in pratica politiche di protezione dei propri mercati. Quindi sono questi tre fattori determinanti che hanno inciso sui processi di rilocalizzazione dell'attività
Però
produttiva.
Diciamo che la cosa interessante forse, che prima quando si parlava di protezionismo lo si faceva più solo per ragioni politiche e per convenienze, diciamo, nazionali. Oggi effettivamente il protezionismo in un certo senso potrebbe convenire al consumatore, o quello che tu definivi il consumautore, perché appunto nella velocità e nei particolari richiesti per i prodotti che si acquistano, diciamo, l'elemento della delocalizzazione viene meno e diventa meno fondamentale per le aziende.
Eh sì, perché si passa da una produzione su scala globale a una produzione di prossimità, quindi ovviamente il prodotto deve essere il più possibile e la fabbrica deve essere il più possibile vicino al cliente,
al
in modo
mercato
tale,
di
al
riferimento.
Mercato. Quindi il mercato passiamo da una fase, come dire, di deterritorializzazione dei mercati a una fase di riterritorializzazione dei mercati, in cui il mercato e il processo di produzione sono allineati territorialmente, la fabbrica è vicino al mercato e il cliente ha la possibilità appunto di progettare il prodotto insieme all'azienda e in modo tale da avere quasi una coincidenza tra domanda e offerta.
Da globale a locale o da
Io direi
local,
esatto. Esattamente, global, nel senso che comunque l'impresa multinazionale resta tale. Poi ovviamente ci sono dei processi o delle controtendenze che inducono molti manager a riportare la produzione vicino a casa, però da qui a dire che adesso c'è un processo generale di
no, infatti.
Backshoring mi sembra forse un po' frettoloso.
Anche
ci sono delle prime avvisaglie.
E certo. Certo che se la linea continuerà a essere quella dell'industria 4.0 sarà un fenomeno che andrà sicuramente ad aumentare, non a diminuire. Questo, diciamo, vi stiamo raccontando, così anche per spiegarlo ai radioascoltatori, quelli che potrebbero essere le prospettive di qui a 30 anni, 20 anni.
Esattamente.
E però, insomma, già siamo in una fase, diciamo, anche lì di start-up di questa nuova tendenza, che però è bene tenere sotto controllo e di cui essere coscienti, perché ovviamente ha delle conseguenze enormi sui mercati, sul mercato del lavoro, sulle economie dei paesi e anche sugli equilibri geopolitici. Insomma.
Esattamente, si sta verificando un processo di riequilibrio degli assetti della globalizzazione, nel senso che si sta formando nei paesi che erano in via di sviluppo una classe media e fondamentalmente questo scompagina le vecchie strategie manageriali di delocalizzazione basate esclusivamente sull'abbattimento del costo del lavoro.
Ecco, quindi per non parlare anche sulle prospettive migratorie, perché questo poi non è per niente secondario. Davvero grazie a Lorenzo Patacchia perché ci ha raccontato, insomma, un futuro davvero prossimo con cui dovremo fare i conti. Sicuramente torneremo su questi temi. Ti ringraziamo. E grazie come sempre ad Adapt, vi ricordo i nostri riferimenti www.radioradicale.it, www.adapt.it o bollettino adapt.it, dove potrete tra l'altro recuperare questo articolo, questo approfondimento. Invece per scriverci, farci avere i vostri commenti o solo dirci che ci ascoltate, io ascolto @radioradicale.it. Alla prossima.